Ciao cari amici, di recente è stato svolto in Russia, a San Pietroburgo, l'ennesimo forum economico. Ogni anno viene svolto questo forum e come sapete sempre ci sono molte persone, diversi paesi che lo frequentano, però non tanti capiscono che cos'è questo forum e tanti anche vedo che nei commenti le persone che mi scrivono chiedono di approfondire. Perché si percepisce che soprattutto adesso, in questo momento storico, qualsiasi forma di aggregazione economica, politica, culturale è molto importante per avvicinarsi tra diversi paesi, ma anche per sottolineare quelli che sono le alleanze, le nuove alleanze, i nuovi progetti e così via. E molti pensano che forum economico è cioè una cosa inventata da Putin, una cosa voluta da lui e quindi associano spesso anche diciamo, organizzatori con questo forum, con la squadra di Putin e così via. La storia è un po' diversa perché se vogliamo parlare proprio del potere vero e reale potere economico, di quello che succede nelle retroscene del potere, e valutare da questo punto di vista il Forum economico di San Pietroburgo, dobbiamo dire che si tratta di una piattaforma, si tratta di uno strumento sicuramente di propaganda politica nato negli anni 90. Come idea era nato ancora durante il crollo dell'Unione Sovietica, perché i grandi ideatori di forum economico di San Pietroburgo erano due persone, a mio avviso, criminali patentati che hanno distrutto l'Unione Sovietica, hanno demolito non solo l'Unione Sovietica dal punto di vista politico, probabilmente anche andava demolito. Ma un sistema di aggregazione dei paesi, dei popoli, un sistema economico che comunque funzionava. Guardate che, diciamo, indipendentemente da quello che a noi ci raccontano oggi sull'Unione Sovietica, perché, cari amici, permettetemi di dire che si racconta un sacco di bagianate, e vi dice una persona che vive in Occidente da 20 anni e che ha vissuto anche in Unione Sovietica, sono cresciuto lì, io ricordo com'era la vita lì e io provengo da un paese dove in grande linea l'Unione Sovietica non ha mai smesso di esistere. Oggi la Transnistria viene chiamata l'ultima isola sovietica sul territorio post-sovietico. Tante persone vengono da noi in Transnistria a fare dei viaggi. Proprio per vedere, per immergersi in quell'atmosfera dell'Unione Sovietica, per vedere cosa sarebbe successo, come sarebbe apparsa la società, perdonatemi, se l'Unione Sovietica fosse rimasta ancora in vita. E appunto vengono tutti da noi, perché da noi tutto questo c'è. Il sistema sovietico non è scomparso del tutto. In questo non c'è niente di male, né bene né male, è semplicemente un dato di fatto. Quindi sono molte persone che dicono no, comunisti dovevano scomparire assolutamente, oppure gli altri dicono no, assolutamente, comunisti dovevano rimanere amici. Indipendente da quello che ognuno di noi può pensare, perché io rispetto le opinioni di tutti, il fatto è che in Transnistria è rimasto così. Quindi, alcuni può piacere, alcuni può non piacere, ma i transnistriani hanno deciso così e funziona così. Ovviamente non è comunismo sovietico, ma molto simile. E io mi ricordo che gli anni 80 erano comunque gli anni molto ricchi, molto felici, c'era già l'apertura verso il mondo, c'era molto entusiasmo. E quindi in quegli anni gruppi dei giovani comunisti, come ad esempio Chubais, come Gaidar. Gaidar è stato colui che ha creato la famosa riforma che ha demolito completamente l'economia sovietica. Diciamo, è stato il criminale più pericoloso, a mio avviso, per tutta la Russia, tutta l'ex Unione Sovietica, perché ha creato lui più presupposti per crimini, per frodi, per la nascita di nuovi sistemi oligarchici. Più di chiunque altro lui ha contribuito a questa cosa. Quindi sicuramente nella storia della Russia questo personaggio passa come un personaggio completamente negativo. Loro arrivavano tutti da una schiera dei rampolli del Partito Comunista giovanile. Erano tutti all'epoca giovani di Komsomol. Komsomol, voi sapete che c'era Partito Comunista e c'era il comitato del consiglio della Gioventù Sovietica che si chiamava Komsomol. Komsomol è un'abbreviazione di diverse parole russe che indica proprio questo. Il comitato del consiglio della Gioventù Comunista. Loro erano come una specie di sezione giovanile del Partito Comunista. E persone che entravano nel Komsomol e facevano all'interno del Komsomol una importante salita verso il potere, cioè acquisivano rispetto. Dimostravano di essere bravi oratori, bravi leader. Loro sicuramente avevano le porte aperte nel Partito Comunista e quasi sempre poi si facevano una grande carriera nel Politburo prima e poi nel Comitato Centrale dopo, dipende dagli anni. Comunque, questi personaggi, Chubais, il Gaidar, ma poi ci sono anche, loro sono due principali, ma poi c'è anche Gladkov, Krejcetov, c'era tutto un gruppetto di persone, Panfilov c'era tra loro, sono meno famosi, meno sentiti, ma non meno dannosi per l'Unione Sovietica, per l'economia. Loro sono quelli che in pratica, in certo punto, hanno creduto che l'Occidente, realmente, veramente, l'Occidente farà sedere loro, giovani comunisti, alla stessa tavola, offrirà loro, non so, tutti i benefici dell'Occidente se loro seguiranno una specie di politica di integrazione con l'Occidente. E questa parola integrazione con il sistema occidentale è stata quella che ha fregato questa gente. Loro non hanno capito che l'Occidente non ha mai voluto integrarsi con nessuno. L'Occidente era interessato a rimanere se stesso, cioè un luogo capitalistico consumista che consuma quello che producono gli altri. E consumando quello che producono gli altri, agli altri non viene dato niente, gli altri vengono distrutti. Questo è il senso dell'Occidente, un comportamento predatorio. Questo è il senso della civiltà anglosassone. Non hanno mai imparato di fare nient'altro. È una civiltà basata sulla pirateria. Quindi guerre, speculazioni, colonialismo, terrorismo e così via. Per qualche motivo Gaidar, Chubais e tutta quella gente hanno creduto a metà degli anni 80, con l'arrivo di Gorbaciov, che l'Occidente vuole inglobare la Russia, integrare la Russia nel suo sistema. E quindi l'Unione Sovietica, non la Russia, all'epoca si parlava, perdonatemi, ancora dell'Unione Sovietica. E quindi hanno cominciato a preparare tutte le forme, tutte le prospettive di questa adesione. E qui loro sono stati fregati. Così dalla loro, da questa loro visione, la loro voglia di integrazione con l'Occidente è nato il movimento liberista moderno russo, perché spesso noi sentiamo parlare di liberare russi qua, liberare russi là, e gente pensa che i liberali russi sono qualcosa di simile a famosi liberali di cui parla ancora nei suoi libri Dostoevskij. La gente del periodo pre-rivoluzionario, le persone che hanno dato la vita ai movimenti come ad esempio il movimento socialista del popolo lavoratore. Io parlo di tutti i movimenti pre-bolscevichi, oppure Narodnaya Volya, che in Russia chiamavano Narodovolze. Oppure i movimenti studenteschi, moltissimi che sono stati in Russia zarista. Quelli erano liberali di vecchia data, di vecchio stampo, che venivano chiamati in Russia anche occidentalisti. Ad esempio, grande, per farvi capire così in breve, grande scrittore Turgenev. Io vi consiglio a tutti, se non avete letto i suoi libri, leggetelo. Il fumo, famoso libro, Padri e figli, oppure bellissimi diari di cacciatore. Leggete Diari cacciatore per capire la Russia. Ecco, Turgenev, lui era classico liberale di quell'epoca lì. Viveva in Occidente, amava Occidente, in Russia tornava solo per vedere se i suoi possedimenti sono a posto. Ricco, proprietario terriero, proprietario degli schiavi, che non ha mai liberato i propri schiavi, ma era contro la schiavitù. Cioè, lui era contrario all'idea di schiavitù, era contrario alla schiavitù della gleba, però i suoi schiavi se li teneva e li diciamo, faceva esplotazione di queste persone. Però comunque è un grande scrittore, grande classico. E quelli erano liberali di una volta. Loro si fondavano sull'idea che la Russia zarista deve avere una costituzione, ciò che poi alla fine è stato fatto, liberare gli schiavi e avere un parlamento. Tutto quello, tutto è stato fatto durante le riforme di Stalipin e anche prima, comunque le ultime cose sono state fatte durante le riforme di Stalipin, prima della rivoluzione d'ottobre la Russia era già così, quindi si può dire che in Russia hanno vinto i liberali. E poi appena hanno vinto i liberali, avete visto cosa è successo, sono arrivati i bolscevichi, hanno fatto macello e hanno preso la Russia sotto il loro controllo. Liberali post-sovietici sono nati nell'ultimo periodo, nel periodo di Gorbaciov, e diciamo più grandi rappresentanti sono proprio Chubais e Gaidar. Loro avevano un'altra visione. Loro volevano integrazione con l'Occidente. Cioè loro credevano che la Russia non deve avere una sua indipendenza. La Russia deve funzionare come parte di un sistema dell'oligarchia occidentale. E loro hanno sbagliato, veramente hanno sbagliato di credere che gli oligarchi occidentali faranno sedere loro allo stesso tavolo e condivideranno con loro in maniera paritaria tutti i guadagni. Questo è stato enorme, grave sbaglio di questa gente. Loro hanno portato il sistema sovietico alla deriva, hanno fregato Gorbaciov. Gaidar è stato veramente un bugiardo, ladro e bugiardo. Infatti quando parlavo con Gorbaciov, gli ho chiesto diverse volte di raccontarmi di Gaidar. E Gorbaciov lo ricordava sapete, quando persone hanno un sentimento nei confronti di qualcuno che le ha portato un grande dispiacere, grande dolore, così forte che quando tu nomini il nome cambia anche la cera sulla faccia, cambia espressione. Ecco, Gorbaciov era così. Gli parlavi di Gaidar, lui diventava subito cupo perché capiva, ricordava tutte le cose, capiva di essere preso in giro, di essere stato preso in giro da queste persone. E comunque questa gente ha cominciato a creare una piattaforma perché loro hanno detto: noi siamo nuovi liberali sovietici, noi vogliamo integrazione con Occidente. Come facciamo noi a fare integrazione con Occidente? Noi dobbiamo avere una nostra piattaforma di base, cioè fare dei congressi, riunirsi, portare le nostre idee nelle masse. Dobbiamo convincere le masse che integrarsi con l'Occidente è meglio che avere una struttura economica, politica separata, indipendente. Noi dobbiamo convincere i russi che sovranità non serve, che serve semplicemente accettare le basi e i valori occidentali e tutto andrà bene. E tutto questo doveva essere diffuso attraverso qualche sistema di propaganda e di aggregazione, perché finché c'era Gaidar e Chubais che parlavano tra di loro, con gli agenti della CIA che le mandavano i soldi e il materiale che loro dovevano divulgare, era una cosa un po', diciamo, locale. Però bisognava trasformare queste cose in una situazione un po' più ampia. Così è nata l'idea di un forum economico. Ci hanno detto: noi siamo l'Unione Sovietica, noi dobbiamo creare un forum economico per far venire qua in Unione Sovietica e poi di seguito la Russia, perché questi processi, cari amici, avvenivano negli stessi anni di crollo dell'Unione Sovietica. Quindi, quando forum economico come idea ha preso la forma, la Unione Sovietica ormai non esisteva più, c'era già la Russia, ma come idea forum economico è nato quando Unione Sovietica ancora esisteva, perché Gaidar ancora in Unione Sovietica parlava della necessità di fare forum economico. E quindi alla fine nasce questo forum economico con crollo dell'Unione Sovietica, finalmente i liberali hanno creato questa loro piattaforma dove si incontrano, dove si parlano e ovviamente il senso principale di tutto questo è spingere la Russia verso l'integrazione con l'Occidente. Cosa accade dopo? Dopo accade il fatto che il sistema economico russo crolla, si capisce che l'Occidente non è interessato di integrare la Russia tra il suo sistema. È chiaro che l'Occidente vuole semplicemente sfruttare e dividere la Russia. Partono le guerre sul territorio dell'ex Unione Sovietica. Dietro a queste guerre c'è sempre oligarchia statunitense, oligarchia britannica, oligarchia degli anglosassoni. Terrorismo, nazionalismi, vari ismi dividono la Russia, quindi si capisce che l'integrazione non si farà. Verso metà degli anni 90 i liberali russi cominciano a cambiare le scarpe perché non si può dire: oddio ragazzi, abbiamo sbagliato, ci hanno preso in giro, perché ormai i soldi dalla CIA avete preso, ormai la vostra vita è basata su questo tipo di attività, ogni anno vi arriva sul conto regolarmente una quantità enorme di denaro proprio per portare avanti questo tipo di politica. Quindi non potete smetterla così. Avete visto che quando i sgherri dell'Occidente smettono di portare avanti gli incarichi o diventano inefficienti, gli occidentali le fanno fuori. Basti vedere cosa è successo a tanti rappresentanti dei movimenti liberali russi che finché erano utili sparavano a zero su tutti e nessuno in Russia poteva neanche torcere il capello. Appena questa gente diventava scomoda o inutile, cartucce sparate per gli occidentali, venivano uccisi e la loro morte veniva sfruttata dalla propaganda occidentale come un ultimo colpo verso il sistema russo, per raccontare a tutto il mondo quanto sono cattivi i russi che ammazzano poveri liberali. Qua c'è una domanda, scusatemi, ma se i russi sono così cattivi, che il regime russo è così cattivo che ammazza i liberali? Stesso Nemtsov, per quale motivo ha vissuto per così a lungo? Se i russi sono cattivi, l'avrebbero fatto fuori appena lui è uscito dal suo buco lì da dove lui è apparso. Le avrebbero subito sparato in faccia, ciao, fine, boh, finita la storia. Invece niente. Cioè, la persona ha lavorato tutta la vita contro la Russia, ha fatto quello che voleva e guarda caso è stato ucciso proprio nel momento in cui ormai nessuno nell'Occidente aveva realmente bisogno di lui. Quando lui era ormai cartuccia sparata, ha perso qualsiasi credibilità nella stessa Russia, i russi ormai ridevano di lui e quindi l'Occidente l'ha fatto fuori e ha usato questa cosa per creare l'ennesimo martire. Niente. Metà anni 90, l'idea di integrazione dei liberali russi con l'Occidente crolla. Non c'è, non si può fare integrazione. Cosa possiamo fare? Nasce un'altra cosa. Ah, però dobbiamo spingere l'idea che l'esistenza della Russia è basata su una cosa fondamentale, sugli investimenti degli occidentali in Russia. Ah, che bello, abbiamo trovato questa cosa, che bella idea. Portiamo avanti questa situazione. Quindi non c'è più integrazione, non si parla più di integrazione tra Russia e Occidente, non c'è, non può essere integrazione tra quelli che si sentono superiori e gli altri che nelle idee di superiori devono essere loro schiavi, non si integra il padrone con gli schiavi, vero? Schiavi devono fare schiavi, padroni devono fare padroni. Quindi agli schiavi bisogna raccontare l'ennesima balla. Quale balla raccontiamo agli schiavi? State tranquilli, la vostra economia salveremo noi, grandi investitori occidentali. Adesso noi facciamo investimenti. E qua il Forum economico di San Pietroburgo diventa una piattaforma per investitori occidentali. Questa cosa dura finché non arriva al potere Putin. Quando Putin è arrivato al potere, per quale motivo? Perché tutte le balle con investimenti degli occidentali in Russia, tutto quello che a metà degli anni 90 hanno cominciato a raccontare i liberali in Russia, dicendo ecco, integrazione non si fa più, adesso si fa un'altra cosa, noi qua non saremo integrati con l'Occidente, non è che gli occidentali subito ci daranno i documenti, ci faranno, tolgono le frontiere e così via, saremo sempre separati, però vivremo bene perché gli occidentali investiranno il loro denaro. E voi sapete che, cari amici, che il denaro è una forma dell'arma per gli occidentali, per i capitalisti. Infatti, un vero capitalista, tratta i soldi come uno strumento di dominio. Per lui, soldi sono un'arma. È come il gladio nelle mani, del soldato romano. È un strumento di conquista. E questo strumento di conquista è stato utilizzato ampiamente in Russia, applicato durante tutti gli anni 90. La Russia, vi ricordo, negli anni 90, per via di questa applicazione, di questo strumento di conquista, ha subito due volte totale crollo economico. Cosa vuol dire totale crollo economico? Vuol dire l'inflazione completa, cioè il rublo ha perso il proprio valore in modo assoluto. E quindi cosa facevano occidentali? Dicevano: ah, non vi preoccupate, vi salveremo noi. Però vi daremo altri soldi, potete di nuovo alzare il livello del rublo, potete gestire la vostra economia, però in cambio noi diventeremo proprietari, unici proprietari, ovvero oligarchi, del vostro sistema energetico. E quindi vendeteci pozzi petroliferi, vendeteci i vostri impianti del gas naturale e tutto quanto. In questi anni appare Khodorkovsky, in questi anni appare Berezovsky, in questi anni apparono tutti quei personaggi che Putin ha dovuto far fuori, ci ha messo 20 anni per farli fuori, questi bastardi, che in pratica hanno, cari amici, usando soldi degli oligarchi occidentali, Rothschild tra gli altri, ma anche grandi multinazionali, comunque tutti i proprietari degli stessi superpotenti, per distruggere la Russia e farla separare in piccoli parti. Khodorkovsky, ad esempio, voleva staccare la Siberia dalla Russia e fare una repubblica siberiana, dove lui voleva essere il governatore. Questi, cari amici, sono piani reali, piani reali. Poi Berezovsky ha fatto di tutto per staccare tutto il Caucaso, Caucaso russo, Cecenia, Dagestan. Per lui era molto interessante quella parte del paese. Questo è il senso del funzionamento dei soldi occidentali: distruggere, frammentare la Russia, decentralizzare la Russia per poterla mangiare meglio, sfruttarla meglio. Quello che in grande linea voleva fare Hitler con la sua operazione Drachmatosten, cioè il movimento verso l'est, dove lui in pratica doveva dividere la Russia in regioni governate dai militari nazisti. Niente, quando si è capito che la Russia va verso questo scenario distruttivo, i servizi segreti russi hanno deciso di fare un gesto disperato, ma come abbiamo visto funzionale. In pratica hanno spiegato a Yeltsin che per evitare una guerra civile che sarebbe scoppiata, lui dovrebbe dare poteri a Putin, in cambio a lui vengono perdonati tutti i suoi crimini, lui viene difeso, i suoi soldi vengono salvati, il suo nipote che abita a Londra non sarà mai toccato, potrà vivere tutta la vita, fare gay pride, fa tutto quello che vuole, vivere come un occidentale, nessuno le torcerà un capello. E così Yeltsin ha fatto l'unica cosa intelligente in tutta la sua vita, questo essere inutile completamente, questo personaggio dannoso, alcolizzato, schifoso, l'unica intelligente cosa ha fatto, ha detto sì, portato al potere Putin. Dopo Putin cambia la politica, vengono uccisi e messi in carcere e banditi gli oligarchi, vengono nazionalizzate tutte le forme di tutti gli oggetti economici che ci sono in Russia e forum economico, cari amici, si trasforma e diventa una specie di piattaforma attraverso la quale la Russia, dimostra a tutto il mondo la propria capacità di interagire, la propria dinamicità economica. E quindi dal primario suo senso, ovvero l'arma dei liberali, o se vogliamo piattaforma dei liberali, forum economico si è trasformato in una specie di spazio di dimostrazione della prontezza dei russi di collaborare con il resto del mondo. Una sorta di strumento di integrazione con altri paesi. Oggi il forum è completamente pro-putiniano, quindi se oggi qualcuno pensa che ancora sono rimasti liberali, assolutamente no. Forum è uno strumento di governo russo, di Stato russo. Putin è sempre lì, sempre che incontra, parla, fa, e anche tutti i suoi uomini. Tra l'altro, io vorrei chiudere questo video con testimonianza di una persona che io stimo molto, che è un ex analista della CIA, Larry Johnson. Lui spesso appare nei vari interviste di diversi canali statunitensi. Lui è stato uno di quelli che ha partecipato al forum economico di San Pietroburgo, che era appena finito. Quindi lui era lì, ha incontrato lì diverse persone, ha fatto anche, si è esibito in diverse conferenze. In Russia lui è molto seguito come analista, e quindi lui ha avuto possibilità di parlare lì con le persone. Quando è tornato negli Stati Uniti, lui ha incontrato giudice Andrew Napolitano, che ha un grande canale che si chiama Judging Freedom, e giudice Napolitano, insieme con Scott Ritter, un altro analista statunitense, anche loro dovevano andare al forum economico, ma Stati Uniti d'America non li hanno fatti uscire, le hanno sequestrato i passaporti. E quindi Larry Johnson, invece, ex della CIA, tornato negli Stati Uniti, racconta questa cosa su, ha raccontato qualcosa su Forum, sulla sua esperienza. Io vorrei leggervi una parte della sua intervista. Per l'intera l'ha pubblicata sul mio canale privato Telegram. Se volete, andate, la trovate lì. Io vi leggerò solo una parte. Larry Johnson, ex analista della CIA, parla della sua esperienza sul Forum Economico Internazionale a San Pietroburgo. Persone provenienti da 136 paesi diversi sono venute a questo forum. Questa è stata una delle conferenze e mostre più straordinarie che abbia mai visto nella mia vita. Questo centro espositivo, situato nella periferia di San Pietroburgo, vicino all'aeroporto, si trova su una collina, quindi offre una bellissima vista panoramica della città stessa, che si trova a nord-est da Mosca. Banche, aziende di ogni tipo che vendono beni vari, c'era di tutto, da uno dei produttori di orologi più importanti al mondo ai robot e all'intelligenza artificiale, oltre alle discussioni sul futuro dei BRICS. L'Occidente non può accettare che solo 5 anni fa le persone non avessero davvero scelta: o eri obbligato a commerciare in dollari americani, oppure non potevi condurre affari internazionali, e se volevi intraprendere un qualsiasi commercio, dovevi inchinarti agli Stati Uniti. E E ora sento un pensiero in continuazione e quando l'ho espresso durante una delle presentazioni sono stato accolto da un grande applauso. La gente è stanca di essere vessata dagli Stati Uniti. Eppure non facciamo altro. Le nostre opzioni nei rapporti con gli altri paesi sono: se non fate quello che vogliamo, imponiamo sanzioni, entriamo in guerra o lanciamo un'operazione segreta della CIA. E organizziamo una rivoluzione colorata per rovesciare e sovvertire il vostro governo. Non facciamo diplomazia, non rispettiamo gli altri. La SPF, cioè il forum, tuttavia, era pervaso da uno stato d'animo diverso. La gente vede che la Russia le tratta con rispetto, come uguali, non come una società di seconda o terza classe. Ecco perché in questo momento nel Sahel, la parte centrale dell'Africa, in Chad, Niger, Mali, Sudan, i francesi e gli americani sono stati costretti ad andarsene. Le truppe americane hanno dovuto iniziare a ritirare il loro equipaggiamento ieri o altro ieri. Vediamo che il Sudan offrirà un porto ai russi. Si dice che anche alla Russia saranno concessi alcuni privilegi nel porto libico di Tobruk. Stiamo vedendo che il resto del mondo inizia a guardare dall'altra parte, come la Turchia ad esempio. La Turchia cerca di entrare nell'Unione Europea da 25 anni, ma tutto ciò che l'UE sta facendo con i turchi è trattarli come un gruppo di braccianti di una piantagione del sud, sull'orlo di una guerra civile, nessun rispetto. Poi all'improvviso arrivano i BRICS e dicono ai turchi: sì, unisciti a noi. E i turchi si stanno dicendo: wow, forse noi li piacciamo davvero. E questo avrà implicazioni per la NATO, perché una volta che la Turchia sarà completamente immersa nei BRICS, avrà chiuso con la NATO. E questo significa che la NATO perderà il suo secondo esercito più grande. Quindi, cari amici, questa è la valutazione di Larry Johnson. E io vorrei aggiungere qua una cosa, che quando si parla ultimamente soprattutto di forum economico della Russia, di tutto quello che sta succedendo, molti occidentali non capiscono perché, come mai paesi che loro occidentali per un sacco di tempo chiamavano terzo mondo, paesi sottosviluppati e così via, che comunque paesi ricchi spesso di risorse naturali, oppure si trovano nelle zone particolari del mondo dove la stessa posizione geografica assicura una ricchezza per via di trasporti marittimi o così via. Perché questi paesi adesso si aprono alla Russia? E io vorrei raccontarvi, finire con questo episodio della mia vita. Voi sapete, io vivo in Medio Oriente, io vivo in Arabia e viaggio molto nei paesi arabi, dove io incontro molte persone. E mi è capitato qualche tempo fa di fare una cena con un gruppo di amici, dove c'era padre di un mio giovane amico. Questo padre è un grande ingegnere egiziano, una persona che si occupa di grandi progetti ingegneristici per grandi studi di architettura e loro costruiscono ovunque nel mondo, ma soprattutto nei paesi arabi e anche in India. E questo signor egiziano, signor Maghleb, lui eravamo seduti vicini, abbiamo cominciato a parlare. E lui mi ha chiesto di dove sono io, gli ho detto: guarda, io arrivo dall'Italia, ma io sono russo, perché in Italia vivo da 20 anni, ma sono nato, cresciuto in Unione Sovietica. Lui, quando ha sentito, gli si sono illuminati gli occhi, mi ha detto: russi, ma sai quanto mi manca la Russia? Io dico: ma perché, lei è stato in Russia? Sì, io ho studiato all'università, ho fatto le specializzazioni. Che bello, eravamo tutti giovani, tutti amici, credevamo nel futuro. E io sono contento che adesso la Russia sta tornando, che Egitto di nuovo si sta unendo agli interessi della Russia nel mondo. E io le ho detto, ma secondo lei meglio l'Occidente o la Russia per l'Egitto? E lui subito ha detto, no, meglio la Russia, l'Occidente non sarà mai amico dell'Egitto. E io gli dico, ma perché? Qual è il motivo? E lui mi ha detto, quando io ero giovane ingegnere e sono tornato dall'Unione Sovietica con il mio diploma e ho iniziato a lavorare nel mio Egitto, inizialmente ho dovuto lavorare con molte compagnie, con molti specialisti provenienti dall'Occidente e loro erano in grande parte di tre paesi occidentali, erano britannici, francesi e anche statunitensi. E lui ha detto, e sai, tutte le volte quando noi ci incontravamo o nell'ambiente lavorativo, ovvero nei cantieri dove dovevano seguire i lavori delle costruzioni, oppure anche nei momenti fuori dall'ambiente lavorativo, lui fa, gli occidentali stringevano le mani a noi, ai egiziani, e poi andavano a lavarsi le mani subito. E lui mi fa, non c'era neanche una volta quando occidentale, dopo aver stretto la mano a uno di noi, ha continuato il discorso, si è seduto a tavola, ha preso il tè o fatto qualcos'altro. Sempre andavano a lavarsi le mani. Perché per noi, cioè per loro, noi eravamo delle bestie, animali, qualcosa che fa schifo. Sono arrivati qua in questo porcile, hanno toccato questa impurità e adesso, signorini, si devono lavare le mani. Lui ha detto, invece i russi sono nostri fratelli, ci abbracciavamo, ci andavamo a mangiare sempre. C'è un altro modo di vedere l'uomo in Russia. I russi rispettano tutti, i russi non si sentono superiori a nessuno, mentre l'Occidente si sente superiore. Per questo, questo signore mi ha raccontato questa storia spiegandomi il motivo principale per cui i paesi arabi preferiscono avere a che fare con i russi anziché con occidentali. E forse per questo anche adesso Forum Economico di San Pietroburgo era così pieno di gente, c'era tutta Africa, tutto Medio Oriente, c'erano paesi dell'est asiatico, c'era India, c'era tutto sud globale. Perché il mondo si è stancato degli occidentali, il mondo si è stancato della prepotenza e della supremazia degli anglosassoni e dei loro vassalli. E questo noi dobbiamo capire, se vogliamo capire come funzionerà il futuro, come sarà il futuro del nostro pianeta. Comunque, amici, con questo io vorrei ringraziarvi per la vostra attenzione, come sempre alla fine dei miei video vi invito di abbonarvi al mio canale privato Telegram, il link per abbonamento si trova nella descrizione a questo video. Io sul mio canale cerco di condividere tutte le notizie che non vengono approfondite del nostro mainstream, che di solito vengono censurate oppure strumentalizzate oppure taciute dai nostri giornalisti. Vi invito di abbonarvi al mio canale per aprire la vostra mente e capire realmente quello che sta succedendo al mondo. Io pubblico circa 100 pubblicazioni al giorno, tantissimi materiali video, fotografici, tantissimi articoli, tantissime interviste, opinioni di vari analisti, esperti provenienti da tutti i paesi del mondo, cari amici. Questo è importante, sapere cosa pensano tante diverse persone nel mondo, non solo ascoltare una campana, non solo ascoltare una voce. Per questo motivo abbonatevi al mio canale, il link per abbonamento si trova nella descrizione di questo video. Se volete sostenermi qua su YouTube, come sempre vi invito di iscrivervi al mio canale, commentare i miei video, condividere i miei video con i vostri amici. Qua alle mie spalle vedete il libro che si chiama La guerra e l'odio. In questo libro ho raccontato le origini della guerra in Ucraina e Il libro si trova in tutte le librerie d'Italia. Se vi interessa questo argomento, approfondite la lettura e poi fatemi sapere cosa ne pensate. Vi ringrazio per la vostra attenzione, vi ringrazio per le vostre donazioni, per le vostre preziosissime opinioni e per i vostri commenti. Tutto questo è molto importante per me e per il mio lavoro qua su YouTube. Vi mando un forte abbraccio fraterno e vi voglio bene.